diffamazione, 5 articoli che sanno di censura. Il testo che è passato al Senato mira al cuore delle notizie, sanzioni fino a 50.000 euro, smentita entro 2 giorni senza la garanzia che il ricorrente possa andare comunque dal giudice, e diritto all'oblio indiscriminato per il web. Diliana Milella. C'è solo da augurarsi che, come avvenuto da 3 legislature a oggi per tutte le leggi che hanno tentato di mettere mano alla diffamazione, anche questa volta la politica fallisca nel suo tentativo di mettere il bavaglio alla stampa. Ogni tipo di media, giornali di carta, giornali online, inevitabilmente anche i blog, news in TV, libri. Niente deve sfuggire al controllo occhiuto della politica, quella con la P minuscola ovviamente, quella che ha paura dell'informazione, delle denunce, della verità. E allora ecco l'ennesimo tentativo di mettere la museruola ai giornalisti. Il testo in 5 articoli che è passato al Senato mira diritto al cuore delle notizie. Per una previsione assurda, e per la verità applicata solo per cecità dei giudici, come il carcere, che viene eliminata, si alza il tetto delle multe fino a 10.000 euro per una diffamazione semplice e da 10 a 50.000 per una diffamazione avvenuta con la consapevolezza della falsità, come se davvero ci fossero in giro solo cronisti che deliberatamente cercano di mettere in giro notizie false. Per carità, qualcuno ce ne sarà pure, vedi le famose macchine del fango scatenate contro Boffo, contro Boccassini, contro Mesiano, il giudice della causa civile Fininvest versus Mondadori colpevole di indossare di prima mattina dei calzini azzurri e soprattutto di aver condannato l'azienda di Berlusconi. Ma queste sono eccezioni in un mondo sano, e che sta pagando pesantemente il prezzo della crisi sulla pelle di tanti giornalisti. Una multa da 50.000 euro rappresenta molto più dello stipendio di un anno di un redattore. Una multa così porta necessariamente con sé la censura, o peggio l'autocensura. Ma ci fermassimo qui sarebbe oro. Il prezzo del carcere eliminato si paga con la gabbia carceraria delle nuove rettifiche, senza commento, senza risposta, senza titolo, così la legge impone che siano. Qualcuno smentisce quello che hai scritto e tu devi piazzare in pagina e sul tuo sito la smentita senza poter dire, come oggi, neppure un ma. Niente, tutti dovranno attenersi a questa regola, che ha perfino un time limit. Tutto va pubblicato non oltre 2 giorni dalla ricezione della richiesta. Ci si aspetterebbe almeno che una norma così rigida comportasse, se non altro, la garanzia che, una volta pubblicata la rettifica, il soggetto in questione non presenti anche querela o una richiesta di risarcimento danni. Ma questa garanzia, a vantaggio della stampa, non è stata prevista. Sarà un caso? Sicuramente no. In compenso è previsto che se la rettifica non è stata pubblicata come vuole il presunto diffamato, si apra la via del ricorso al giudice, il quale può accogliere l'istanza e ordinare non solo la pubblicazione, ma anche irrogare una sanzione amministrativa e, non contento, mandare pure le carte all'ordine professionale per le determinazioni di competenza. Stiamo parlando dell'avvio della procedura per una possibile sospensione del collega per alcuni mesi. Di tutto questo il maggiore responsabile sarà il direttore della testata, che diventa l'ombrello di tutti i possibili ricorsi, non solo per gli articoli firmati, ma anche per quelli anonimi. Né ci si può consolare con l'introduzione delle querele temerarie. L'emendamento del PD Casson, buono in sé, è stato stravolto nella discussione in aula al Senato e ne è venuto fuori un mostriciattolo in cui il giudice non avrà il potere di punire economicamente chi presenta una richiesta di danni del tutto esorbitante. Lo spirito chiaramente punitivo contro la stampa del disegno di legge sulla diffamazione, un prodotto parlamentare che non fa capo al governo Renzi, ma che certo il governo non ha firmato o tentato di cambiare durante la discussione prima alla Camera e poi al Senato, si vede laddove all'articolo 3 viene introdotto anche il principio del diritto all'oblio. L'interessato può chiedere l'eliminazione dai siti internet e dai motori di ricerca dei contenuti diffamatori dei dati personali trattati in violazione delle disposizioni di legge. Di peso, senza una discussione preventiva, in una legge che dovrebbe parlare solo di diffamazione e non di gestione delle notizie sul web, viene inserito un principio che fa discutere e che è sbagliato risolvere in un articolo di 3 commi. Basti pensare a quale contenzioso da paura si crea con una simile disposizione, migliaia di richieste di cancellazione di articoli, un danno epocale alla storia dell'informazione. Chissà quante notizie scomode finiranno nel cestino grazie a questa legge. Quindi non c'è che augurarsi solo un futuro. Una prossima riflessione profonda alla Camera che cambi il testo completamente. Diffamazione, quante critiche, un pasticciaccio brutto. Giornalisti, blogger, esperti di diritti della rete sul DDL passato in Senato. Un'intimidazione alla stampa, anestetizzazione preventiva di chi scrive sui potenti. Legge concettualmente sbagliata, che contribuirà a peggiorare, se possibile, il quadro normativo dell'informazione in Italia. Di Carmine Saviano. La percezione diffusa, un regolamento di conti, per sorvegliare la rete, da alcuni ancora considerata come una sorta di Far West, regno in terra dell'impunità tout court. Il bavaglio riappare, nascosto nelle pieghe del disegno di legge sulla diffamazione che, dopo l'approvazione in Senato, ora passa alla Camera dei Deputati. Certo, in base all'ultima formulazione i giornalisti non rischiano più il carcere, ma sono altri e numerosi i motivi che fanno discutere. Pene pecuniarie da mutuo, obbligo di rettifica da velocisti, scarsa chiarezza sul diritto all'oblio e il ruolo opaco dei motori di ricerca. L'attenzione è alta soprattutto nella comunità di coloro che vivono nella terra di mezzo tra il giornalismo che abbiamo conosciuto, quello che viviamo e quello che arriverà, dagli esperti di giurisprudenza della rete ai blogger passando per chi nelle istituzioni lavora per aggiornare la mappa dei diritti e dei doveri all'epoca digitale. Le sanzioni, il DDL diffamazione, quindi. Le pene pecuniarie aumentano, fino a 50.000 euro per chi attribuisce fatti falsi. Inoltre, al centro delle critiche, la modulazione di due diritti, quello all'oblio, la richiesta da indirizzare ai siti web e ai motori di ricerca di eliminare contenuti ipoteticamente diffamatori, ovvero, chiamo Google e faccio rimuovere l'articolo in questione, e quello alla rettifica. Da pubblicare entro 2 giorni dalla richiesta e senza alcuna controrisposta da parte del giornalista, con l'ipotetico diffamato ad avere l'ultima parola, disposizioni che, anche secondo il presidente dell'Ordine dei giornalisti, Enzo Jacopino, non sono altro che un'intimidazione alla stampa, il pasticciaccio sull'oblio, e chi vive la rete. Sul diritto all'oblio si tratta di un pasticciaccio brutto, commenta Fabio Chiusi, perché il particolare precede l'universale, perché si legifera senza tener conto del contesto. Da un lato c'è la discussione in corso sulla bozza della Costituzione per Internet, iniziativa della Presidenza della Camera dei Deputati in cui si affronta questo tema. Dall'altro una norma pronta mutuata dalla farraginosa sul tema legislazione europea che già sostiene di includere questo diritto, una contraddizione che evidenzia come la volontà politica sia quella di assoggettare il web alle regole della carta stampata e che non vi sia nessun tentativo di ridisegnare i confini del giornalismo in modo che siano finalmente aderenti a una realtà che nel 1948, l'anno in cui fu stesa la legge sulla stampa, semplicemente non c'era. Il ruolo della Costituzione per Internet, coordinare il lavoro, quindi, impegnarsi per la definizione di principi generali. La carta è un'occasione e una risorsa per mettere a punto leggi eque ed efficaci su temi estremamente attuali e in rapida mutazione, ci dice Lorella Zanardo, uno dei membri laici della commissione parlamentare che lavora alla Costituzione per Internet. Quindi sarebbe bene che se ne prendesse spunto per andare oltre, ma ignorarne il lavoro è uno spreco di risorse e una presunzione inutile. E la Zanardo invita anche a non confondere le acque, a non sovrapporre la questione diffamazione con quella del diritto all'oblio, ovvero con la necessità per tutti di poter liberamente agire ed esprimersi in rete senza che tutti gli aspetti e i dati della propria vita siano eternamente presenti e incancellabili. La rete come una memoria spietata. Il risultato? La maggior parte di noi eviterebbe di esprimersi ed interagire in modo libero e autonomo, cercando invece di conformarsi al pensiero e ai comportamenti dominanti. Rettifica, troppo poco tempo. Bastano 2 giorni per intervenire. Ne parliamo con Massimo Mantellini, che dopo aver indicato le positività del DDL, la netta distinzione, per una volta ben esplicitata, fra testate registrate ed altri formati informativi in rete, commenta: penso che 48 ore siano troppo poche, ma trovo che la rigidità di alcune norme al riguardo discenda direttamente da una abitudine deontologica dei giornali a seppellire le rettifiche nelle pagine meno raggiungibili. La vera sorpresa è che in una norma sulla diffamazione a mezzo stampa ci si occupi di Google come se fosse un editore, cosa che ultimamente avviene troppo spesso. Eresie giuridiche 1. E dal punto di vista tecnico, quali sono le debolezze del provvedimento? Ne parliamo con Carlo Blengino, avvocato ed esperto di diritto in rete. Per cercare di governare in qualche modo l'informazione si è ampliato oltre il buon senso il diritto di rettifica, sicché le testate saranno un domani completamente permeabili alle richieste di chiunque ritenga un articolo di cronaca o critica lesivo non dell'onore o della reputazione perché falso o eccedente, ma semplicemente soggettivamente sgradito. Una sorta di autodeterminazione democratica che limiterà significativamente e senza garanzie la libertà dei giornali. Eresie giuridiche 2. Ancora l'introduzione del diritto all'oblio, definito da Blengino come un errore concettuale. La sua unica ragion d'essere all'interno della legge è quella di aprire un varco per rimuovere, legarsi, sequestrare notizie sgradite sul web. La possibilità di rimuovere articoli di giornali in relazione non alla loro valenza diffamatoria, ma per un presunto trattamento illegittimo dei dati personali è davvero un'eresia giuridica, continua il giurista. La sensazione è quella di una confusione inquietante tra onore e reputazione e protezione dei dati personali, che sono cose completamente diverse. Vita in redazione. Ma come influiscono le disposizioni del DDL sul lavoro quotidiano dei giornalisti? Per Alessandro Giglioli, caporedattore dell'Espresso, IT e autore con Guido Scorza di Meglio se taci, libro in uscita per Baldini e Castoldi che affronta il tema dell'intreccio tra opinione pubblica, rete e politica in un momento di difficoltà economica di tutte le testate, la pressione delle aziende editoriali sui giornalisti diventerà ancora più forte. In sostanza, si va verso forme sempre maggiori di autocensura, di timidezza, di anestetizzazione preventiva di chi scrive sui potenti. E di sicuro non si tratta di un passo in avanti per un paese che già sta in fondo alle classifiche mondiali sulla libertà di stampa. Il punto centrale è la disincentivazione alla diffusione di fatti, di idee, di opinioni, un tema che non riguarda non solo la stampa, ma chi produce e immette contenuti nel sistema comunicativo. Un sistema squilibrato, tutto a favore dei potenti e contro chi scrive di loro. Clima da minaccia permanente. E come ricade la normativa sul lavoro quotidiano di blogger e giornalisti freelance. Per Gianluca Neri alias Macchia Nera, come al solito, si privilegiano le testate che eventualmente possono permettersi di pagare una multa, mentre si utilizzerà la sola minaccia di richiesta di rettifica per intimorire giornalisti freelance e blogger. Parole chiare, come chiara è la considerazione che ci sarà comunque sempre il modo di aggirare la legge. Come si fa, ad esempio, a imporre una multa a chi scrive in inglese su una faccenda tutta italiana da un server americano, russo o cinese? Basta pensare a ciò che succede con l'assurda legge sul diritto all'oblio, una valanga di richieste cui Google non può che far fronte perché non esiste materialmente il tempo di controllarne la veridicità una per una. E non manca la previsione. Come finirà? Finirà che fra qualche anno, quando qualcuno cercherà su Google Silvio Berlusconi, invece delle sentenze e dei procedimenti penali, appariranno solo le parole grande statista. E il governo, infine, il silenzio dell'esecutivo, c'è da sorprendersi, no, commenta Giglioli. Perché al di là delle dichiarazioni formali, nessuna forza politica in Italia ha una vera cultura anti-autoritaria e libertaria in termini di libertà d'opinione, quando si tratta di contrasto di interessi tra controllori e controllati, cioè tra diffusori di notizie fratto opinioni e politici. Ancora Fabio Chiusi. Su molte questioni riguardanti libertà e diritti in rete il governo non ha mai fatto sentire la sua voce, niente su come proteggere la nostra privacy online dopo il Datagate, niente sui tentativi precedenti di imporre un obbligo di rettifica a prescindere dalla veridicità o falsità di quanto scritto. Insomma, l'attesa è per un impegno anche della compagine governativa. Per firmare quella che Carlo Blengino definisce, in definitiva, una legge ipocrita, che vorrebbe, ma non può, una legge concettualmente sbagliata, che contribuirà a peggiorare, se possibile, il quadro normativo dell'informazione in Italia, i partiti, a tutto il resto del Parlamento, compreso il Movimento 5 Stelle, il testo approvato in Senato andava bene. Lo scrive il senatore Peppe De Cristofaro, di Sinistra Ecologia e Libertà, ricordando come il suo partito sia stato l'unico in Senato che ha votato contro questa legge, un provvedimento sbagliato soprattutto per l'inaccettabile tentativo di imbavagliare il web.